Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Shakira con l'inno dei mondiali Sudafrica 2010. Amici ascoltatori, ben trovati. È Luca Collodi che vi saluta in voce. Iniziano i campionati del mondo di calcio e noi ne parliamo in questa fascia del pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta sul canale 105 Live. Sentite ancora in sottofondo la musica che, grazie a Roberto Bellino in regia, con Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio, ci segnala proprio questo spirito sportivo che sta per unire un intero continente, ma anche vari continenti nel mondo. E per parlare dei campionati del mondo in Sudafrica, io saluto il primo ospite di oggi, che è Marco Buemi, esperto di diritti umani per la presidenza del Consiglio dei Ministri e fotoreporter. Buemi, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Marco, tu hai diffuso un tuo libro che è intitolato Sudafrica in bianco e nero. Il libro è proprio in bianco e nero, è edito da Infinito Edizioni, con la prefazione del presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e l'introduzione del nostro padre Giulio Albanese. Ebbene, tu sei stato in Sudafrica. Che cosa hai visto? Che paese hai trovato? Ce la farà il Sudafrica attraverso il campionato del mondo di calcio, così come tutti i giornali oggi scrivono, compresi quelli sportivi, a riscattarsi per migliorare la propria condizione sociale, economica e politica?
Sì, questa è una delle forse delle cose più dibattute in questo momento, cioè il come Sudafrica risponderà a questa ondata di investimenti che sono piovuti per costruire le strutture che prima non esistevano. Infatti io ricordo che quando arrivai a Johannesburg l'anno scorso mi trovai senza poter raggiungere dall'aeroporto a determinati posti dove dovevo andare, non c'erano mezzi di trasporto, e questo era dovuto al regime segregazionista che aveva fatto in modo di lasciare intere aree della città segregate dal resto delle altre, quindi lasciare delle zone intere come le township. Ricordo la township di Soweto, infatti ieri c'è stata l'inaugurazione appunto nel Soccer Stadium, ma quello che poi diventa un po' il simbolo dell'integrazione, perché porterà dei bianchi e porterà delle persone che sono sempre rimaste ai margini a questa zona, perché è considerata molto pericolosa, a frequentare una zona rimasta off limits fino ad oggi. Quindi la domanda è proprio questa: una volta che finiranno i mondiali, cosa rimarrà delle strutture e dei mezzi di trasporto, delle vie di comunicazione e dei posti di lavoro che sono stati costruiti appositamente per questo mondiale?
Buemi, per il Sudafrica potremmo dire che i campionati del mondo di calcio rappresentano una sfida tra diversi contrasti di questo paese.
Sì, io infatti ne parlo in una delle macro parti del mio libro, che si chiama appunto La sfida dei contrasti. E appunto il contrasto è come dopo 16 anni di democrazia il paese sta rispondendo. Ricordo che l'apartheid, il regime dell'apartheid, è finito legalmente con la prima elezione democratica, che è stata nel 94, e con le elezioni di Mandela appunto nel 95. Mandela ha governato il paese dal 95 al 2000. Però 16 anni sono pochi, 16 anni sono pochi per un cambiamento, soprattutto per un cambiamento delle generazioni che hanno vissuto questa fase di sdoppiamento. Io quando ho incontrato persone che ho conosciuto in Sudafrica, ho sentito molto forte ancora il contrasto, ho sentito ancora forte queste persone che avevano frequentato le scuole dell'obbligo in un periodo di apartheid, quindi scuole prettamente bianche, e che improvvisamente si trovano all'università e si trovano in un'università di scuole e di persone formate da neri e bianchi insieme, tutti insieme. E quindi la nuova sfida del governo in questo momento è lavorare sulle nuove generazioni, cioè sulle le generazioni che sono nate il giorno dopo la caduta di questa oppressione che è stata l'apartheid.
Buoni, l'apartheid è realmente finito in Sudafrica?
Ecco, l'apartheid è finito dal punto di vista dal punto di vista, diciamo, delle leggi, è finito in modo ufficiale, ma è ancora ben presente in modo inufficiale. Forse più che legato al colore della pelle, oggi l'apartheid è legato all'origine sociale. Ci sono stati di popolazione che non riusciranno a vedere neanche le partite di calcio perché manca l'elettricità. Sono milioni le persone che nelle baraccopoli non hanno una linea elettrica e saranno costrette o a sentirla alla radio oppure ad andare a centinaia di chilometri se vogliono raggiungere il primo posto dove c'è una televisione. Quindi ci sono veramente stati della popolazione che sono isolati da quello che sta diventando la festa non solo del paese del Sudafrica ma del continente intero.
Buemi, l'Africa e in particolare il Sudafrica hanno il problema della sicurezza, e qui parliamo del Sudafrica, ma soprattutto dell'AIDS, e questo è un altro aspetto che questi campionati del mondo mettono in evidenza anche per l'afflusso di turisti, di tifosi al seguito delle nazionali del mondo.
Sì, è uno dei due problemi più grandi, e soprattutto il primo, il problema sicurezza. Io ne parlo in un capitolo dedicato appositamente, che si chiama proprio il problema sicurezza del Sudafrica. E giusto per parlare un po' di dati che ci fanno capire quanto sia di importanza nazionale, tra il 2008 e il 2009, questi sono dati appunto delle fonti del Ministero dell'Interno, quindi sono dati ufficiali, gli omicidi in Sudafrica sono stati 18.148, per una popolazione sui 48-49 milioni circa. E per fare un confronto con l'Italia sono stati 724 nello stesso periodo, con una popolazione maggiore, che siamo a 60 milioni più o meno, e rappresenta una delle percentuali più alte al mondo. Giusto per fare sempre dei paragoni, gli omicidi sono stati 6 volte più degli Stati Uniti e 20 volte più della Gran Bretagna. E sono stati investiti tantissimi soldi, soprattutto in nuove forze di sicurezza che dovranno cercare di proteggere questa massa di tifosi che sta arrivando in Sudafrica. Però il punto di domanda, l'abbiamo visto anche come hanno affrontato un'amichevole di pochi giorni fa, che è stata Nigeria e Corea del Nord, come riusciranno persone che sono state addestrate in pochissimi mesi, perché si parla veramente di 6-7 mesi, ad affrontare un problema di ordine pubblico. E si è visto appunto con quello che è successo pochi giorni fa in questo stadio, quindi proprio le forze di sicurezza non erano pronte ad affrontare un'emergenza di questo tipo.
Le religioni come stanno vivendo questo campionato del mondo in Sudafrica? Le religioni locali in Sudafrica, presenti come chiesa in Sudafrica?
Beh, le religioni, c'è stato un messaggio soprattutto legato allo sfruttamento lavorativo, anche perché quando si costruiscono grandi strutture di conseguenza c'è uno sfruttamento anche di persone che lavorano illegalmente oppure addirittura con l'uso di minori. E soprattutto è stato legato anche a un richiamo alla prostituzione, perché l'abbiamo ricordato anche prima, l'alta percentuale di HIV presente nel paese è un problema di emergenza nazionale, e ci sono tantissimi contagiati anche per politiche del governo sbagliate negli anni precedenti, e per politiche di rifiuto che non sono mai state portate avanti, e quindi c'è una forte campagna soprattutto legata anche al collegamento prostituzione e turisti che arrivano nel paese, e la Chiesa è stato un veicolante di queste campagne anche di comunicazione che sono state fatte.
Marco Buemi, per concludere, questo mondiale segna ancora una volta una vittoria di Nelson Mandela per questo paese?
Sì, io direi che grandi problemi che ha avuto questo paese alla fine del mandato di Nelson Mandela sono stati appunto che non c'è stato un ricambio di leadership all'interno del paese, e questo che lamenta soprattutto la classe politica dell'African National Congress in questo momento, un voto di potere, perché i due leader che gli sono succeduti, Mbeki e Zuma, non sono stati dello stesso spessore di Mandela. E oggi Mandela arriverà nello stadio per inaugurare questi mondiali.
Non andrà alla partita, questa è una notizia dell'ultima ora.
Sì, perché per l'incidente
dove è morta la sua pronipote.
Sì, e infatti questo è il punto di domanda. E questo è un peccato in realtà, perché Mandela era stato, lo ricordiamo anche con il film Invictus, che è stato fatto in questi ultimi mesi, è stato colui che è il traghettatore di questo paese, è colui che ha cercato di costruire questa nazione arcobaleno, e quindi Mandela rappresenta tutt'oggi, anche se è molto anziano, rappresenta tutt'oggi il punto centrale, il fulcro dell'African National Congress. E questo è ben visibile e si può portare con mano quando si è in Sudafrica.
Buemi, dal 3 luglio prossimo in poi, quando con la finale si chiuderanno questi campionati del mondo di calcio in Sudafrica, che paese ti aspetti?
La speranza è soprattutto quella di aver investito i soldi in modo lungimirante. Sappiamo benissimo che queste grandi occasioni poi lasciano un vuoto dietro le spalle alla fine dei mondiali. La sicurezza che ho è quella che ci sono stati investimenti forti nei mezzi di trasporto, cosa che mancava completamente in questo paese. E anche parlando con l'ambasciatrice del Sudafrica in Italia, ricordo che appunto c'è un epilogo del mio libro dedicato appunto a lei e alla visione che ha lei del paese. Lei mi diceva appunto nell'intervista che sicuramente tanti posti di lavoro che sono stati creati ad hoc per questi mondiali rimarranno soprattutto per alimentare il turismo nel paese, perché è un paese molto visitato dai turisti, e quindi la speranza è proprio questa. Ma la speranza numero uno è che le promesse fatte da Zuma e dal governo in carica oggi, che è quella di investire il 20% del PIL nazionale, quindi delle risorse dello Stato, in educazione, sia una promessa mantenuta, perché passa tutto attraverso l'educazione, soprattutto l'educazione delle nuove generazioni, perché vedendo aumentando diciamo il numero delle persone che riescono ad arrivare a un titolo di studio di scuola superiore, diminuisce di 6 volte la propensione a delinquere. Questa è una cosa importantissima.
Grazie a Marco Buemi, fotoreporter, esperto di diritti umani per la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano, autore del libro Sudafrica in bianco e nero, Edizioni Infinito. Grazie e buon mondiale a te, Marco
grazie
Buemi.
Grazie a voi, grazie a tutti quanti. Arrivederci.
E ancora con Shakira, con l'inno dei mondiali, noi ci colleghiamo proprio con il Sudafrica, dove salutiamo l'inviato del quotidiano Avvenire, nostro collaboratore Massimiliano Castellani.
Buongiorno a tutti, ho sentito che parlavate della questione dei premi, che è stata la questione centrale anche della conferenza stampa di Cannavaro, in cui si è parlato di tutto, forse tranne che di calcio. Diciamo che in questo momento tiene molto banco la politica, le polemiche ministeriali, insomma c'è un'atmosfera serena, ma al tempo stesso anche un po' di nervosismo, perché Mi sembra che poi, ti ripeto, si sposti un po' troppo l'argomento su questioni che non hanno nulla a che vedere con il calcio, e sembra quasi che questa nazionale, da un punto di vista sportivo e calcistico, in questo momento non abbia niente da offrire.
Allargando lo sguardo a tutto il mondiale, quindi anche alle altre nazionali e in particolare al Sudafrica, come il paese sta vivendo questo esordio mondiale?
Il paese è completamente nel pallone, nel senso che si vive un'atmosfera eccezionale, queste vuvuzela assordanti che si sentono in tutti gli angoli delle strade, dai centri più piccoli fino a Johannesburg. C'è un'attesa incredibile, purtroppo sciupata da questa triste notizia della morte della nipote di Nelson Mandela e soprattutto la mancata presenza della grande anima del Sudafrica oggi al Soccer City per l'inaugurazione.
Quindi è confermato che Mandela oggi non sarà in apertura di Sudafrica-Messico?
Credo che sia quasi impossibile, perché questo qui è stato un colpo molto forte che coinvolge chiaramente tutta la famiglia, soprattutto c'erano già delle grandi perplessità per quanto poteva essere il discorso di salute di Mandela, che però quello l'avrebbe superato, ma questo non credo che riesca a superarlo.
Castellani, tu dove ti trovi in questo momento?
In questo momento siamo a Casa Azzurri, a Centurion, ed è questo magnifico villaggio dove gli azzurri veramente hanno tutto a disposizione. Loro sono dislocati su tre centri, hanno due college a disposizione, uno per gli allenamenti, uno qui per le conferenze stampa e per la vita, diciamo, ricreativa, prima di andare nel loro lodge. Le Rivaloggio, quindi diciamo è un'atmosfera molto molto tranquilla, anche perché c'è un sistema di sicurezza incredibile. Qui siamo anche un passo dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti e vi confesso che è abbastanza imbarazzante, perché spesso passano dei caccia che sono qui in ricognizione per testimoniare appunto quanto sia forte questo discorso della sicurezza e dei possibili attentati terroristici che ci possono essere durante la manifestazione.
Quindi il problema della sicurezza in queste prime ore del mondiale si sta confermando come un problema vero per il paese, per il Sudafrica?
Ma al momento lo stanno gestendo bene, però sono già successi degli episodi abbastanza particolari, non so se avete sentito, di questi colleghi cinesi fermati a un semaforo con una pistola alla tempia. Sono tutti episodi di microcriminalità, però diciamo che c'è un attimo di tensione negli spostamenti. Ogni spostamento deve essere fatto con la bodyguard e con tutta una serie di accorgimenti per evitare appunto dei problemi.
Il Sudafrica punta molto su questo mondiale, non solo a livello sportivo, Castellani.
Beh, questo, come spesso ha sottolineato anche Mandela, può essere veramente un altro segno della rinascita del paese. Noi vediamo ancora tante tante contraddizioni quotidiane per le strade, chiaramente l'apartheid è stata eliminata, ma ci sono ancora delle cicatrici molto forti, molto vive nel tessuto sociale. Il calcio mi sembra che sia una festa soprattutto per la popolazione nera, che è la maggioranza, il 90% neri e colored di questo paese, però la speranza appunto che anche la minoranza dei bianchi, attraverso i successi e i risultati dei Bafana Bafana, possono veramente ricompattarsi come accade nel 95 per il mondiale di rugby vinto dal Sudafrica.
Due cose ancora, Massimiliano. Vogliamo fare brevemente la storia di queste trombette micidiali, come tu hai ricordato, che tra l'altro c'è stato un appello, correggimi se sbaglio, sì, che durante gli inni non dovrebbero essere suonate, perché altrimenti coprono gli inni nazionali.
Beh, questo diciamo che è il classico strumento insieme a un altro corno molto particolare sudafricano che viene venduto nelle bancarelle, ed è un po' un modo per festeggiare nelle grandi occasioni, quindi quale migliore occasione che utilizzarlo per il mondiale. Sono anche degli strumenti che si erano già sentiti in realtà durante il mondiale sudcoreano-giapponese, quindi diciamo che sono stati importati in qualche maniera qui al mondiale sudafricano. Sono assordanti e spesso si possono sicuramente disturbare un momento particolare come quello dell'inno nazionale.
Vogliamo ricordare perché la nazionale del Sudafrica è chiamata anche Bafana Bafana?
Beh, Bafana Bafana nel linguaggio del Zulu significa appunto ragazzi ragazzi. E quindi
è un'esortazione.
Diciamo un'esortazione ai propri beniamini, alla propria squadra, soprattutto ai giovani che sono il cuore pulsante poi di questa nazione, perché questa festa noi la stiamo osservando anche con gli occhi abbastanza emozionati, nella gioia, negli occhi che percepisci dei più piccoli, dei giovani. E dispiace proprio partire con questa macchia di tristezza, che appunto la nipote di Mandela aveva soltanto 13 anni e appartiene a quella generazione che in questi giorni veramente vive in un'altra dimensione, molto meno problematica e tutta rivolta a questo grande evento sportivo.
Grazie a te Massimiliano Castellani, buon lavoro per...
Grazie a voi.
Avvenire, e salutiamo Angelo Inzoli, che è collaboratore del mensile Aggiornamenti Sociali dei Padri Gesuiti e dottorando in Scienze Politiche e Sociali all'Università Cattolica di Lovanio in Belgio. Inzoli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Aggiornamenti Sociali di questo mese pone proprio alla nostra attenzione un'inchiesta, una ricerca da te firmata dal titolo Mondiali 2010, il Sudafrica in gioco. E allora ti chiedo subito, il calcio come strumento economico e politico di riscossa del Sudafrica, è possibile, è corretto fare questa sintesi?
No, certamente è possibile, soprattutto se si considera la storia, perché la storia del Sudafrica è passata, si è incrociata la storia sia della nascita del sistema dell'apartheid e poi soprattutto tutto il processo di opposizione della comunità nera al sistema politico dell'apartheid si è incrociato e ha trovato proprio nel calcio uno dei settori fondamentali, perché bisogna dire che durante il periodo dell'apartheid l'elite nera non aveva grandi possibilità di svilupparsi se non nel calcio, che è diventato in fondo una specie di area, di zona grigia di non presenza della politica, di una politica segregazionistica che certamente impediva di avere delle squadre miste, ma che lasciava in qualche modo agli africani la possibilità di organizzarsi. E lì è nato in fondo quel nucleo anche di elite, è nato uno spazio di dibattito anche politico e anche di coagulazione di forze economiche che poi, dopo gli anni 90, si sono chiaramente un po' sviluppati in modo diverso e sono entrate come a titolo pieno come degli attori del paese. Quindi storicamente è reale, il calcio ha avuto veramente un ruolo importante nello sviluppo poi nella nascita del Sudafrica moderno.
Tra l'altro, Inzoli, proprio il calcio al tempo dell'apartheid era una realtà dove la popolazione di pelle nera poteva in qualche modo esprimersi senza condizionamenti.
Certo, effettivamente un po' bisogna anche dire che le condizioni di vita, soprattutto quello che noi chiamiamo Soweto, che in fondo è uno dei grossi quartieri, chiameremmo oggi noi quartieri operai del Sudafrica, quindi questi grossi cantieri, queste grosse miniere, le piantagioni dove gli operai, gli lavoratori devono in qualche modo lavorare, trovano proprio nell'ambito del calcio anche un'occasione di festa, un'occasione di incontro, un'occasione di espressione, che abbiamo visto anche nella celebrazione di ieri sera nel concerto, fa parte in generale culturalmente del popolo africano, degli africani, la possibilità di esprimersi, di danzare, di muoversi, e quindi questo diventando una specie di luogo particolarmente importante, al di là dei risultati perché competitivi, perché bisogna dire che poi il calcio sudafricano è stato per molto tempo un mondo a sé, non è stato per vari motivi, l'apartheid in qualche modo l'ingerenza della comunità internazionale ha un po' relegato il mondo sportivo sudafricano in un angolo, in un mondo a sé, però questo è vero.
Un altro aspetto, un'altra caratteristica del calcio in Sudafrica, ma in generale nell'Africa intera, noi assistiamo a giocatori africani, sudafricani che giocano nei campionati occidentali, nei ricchi campionati occidentali,
certo.
E assistiamo invece ad allenatori occidentali che vanno ad allenare squadre nazionali africane.
Certo, beh, questo è proprio...
L'allenatore del Sudafrica è un brasiliano.
Esatto, ma io penso che forse ci sia solo l'allenatore dell'Algeria che è algerino, poi tutti gli altri sono allenatori che vengono dall'esterno.
È interessante dall'Europa. Questo fenomeno, una globalizzazione dello sport, del calcio.
Certo, che viene vissuto in modo un po' contraddittorio, perché c'è tutto un immaginario che l'antropologia contemporanea analizza proprio quando si parla del calcio, e si, in fondo si dice cosa succede, che la globalizzazione viene e ci porta via i nostri talenti migliori, per cui il calcio africano, vi direi con un'immagine, è un mondo di talenti sportivi senza squadre, perché alla fine questi sono i talenti che vengono poi esportati come le materie prime, come i diamanti, come l'oro, dove nel centro del capitalismo che in qualche modo i grandi campionati europei. E in ritorno ci sono questi allenatori che sono in parte figure, noi diciamo sono coloro che vogliono avere una seconda stagione, sono persone che non mirano probabilmente ad avere stipendi alla mutua, ma si accontentano di stipendi chiaramente minori, arrivano in contesti però umanamente molto ricchi, spesso sono generalmente felici di poter lavorare in questo campo, ma che sono un po' percepiti nell'immaginario collettivo come quelli che stanno in qualche modo bloccando, perché il calcio africano, perché da quando loro ci sono, dagli anni Ottanta, l'idea è che in fondo l'Africa non è più riuscita ad esprimere delle squadre veramente competitive, cosa che poi ad un'analisi più puntuale non è vero, perché ci sono squadre come il Camerun, come la Nigeria, come l'Egitto, anche se non è presente, che sono squadre di altissimo livello.
Il Senegal. Inzoli, un'ultima riflessione. Come gli altri paesi africani guardano a questo successo, diciamo, economico e politico attraverso il Mondiale del Sudafrica?
Certo, ma qua è un aspetto veramente, c'è un'altra contraddizione che emerge, perché effettivamente l'annuncio dei campionati mondiali in Sudafrica era stato accolto in senso generale, a livello mondiale, come una qualcosa di straordinario, ma bisogna ricordare che i paesi africani non hanno in realtà molto sostenuto la candidatura del Sudafrica, perché dopo il periodo dell'apartheid, dopo un periodo, diciamo, dopo una luna di miele, sono riemerse quelle che sono le diffidenze di sempre che in Africa c'è nei confronti tra l'Africa nera e il mondo sudafricano. Il mondo sudafricano è sempre stato percepito come un'enclave un po' europea, non si sa bene se sia l'Africa, se sia l'Europa, comandano i bianchi, la situazione dei neri così, ma l'idea è che per cui quando c'è stata anche la candidatura del Sudafrica, poi di fatto i paesi africani non hanno dato. Bisogna anche dire che le posizioni di Mandela, anche qui in parte sono state coronate, la volontà di Mandela di fare del Sudafrica un paese leader, in parte sono state coronate dal successo, pensiamo al Burundi, pensiamo all'intervento dell'esercito sudafricano anche nelle zone di crisi della regione dei Grandi Laghi, la sua mediazione, ma ricordiamo che altre volte le critiche di Mandela, soprattutto ai despoti africani, sono state viste come qualcosa di poco unpolitical, un-African, quindi non accettabile di uno spirito africano, non si può criticare il capo, il presidente, che è anche il capo famiglia, e quindi e poi c'è questa, in qualche modo, amore e odio nei confronti della potenza economica sudafricana, insomma le grandi imprese sudafricane, soprattutto nel campo delle telecomunicazioni, sono i grandi sponsor anche degli eventi sportivi, degli eventi, e l'accusa che a un certo punto è arrivata anche sul Sudafrica è: sì, voi avete le risorse, venite, fate gli affari nei nostri paesi, però voi non ci finanziate, voi non ci sostenete, alla fine fate gli interessi ancora dell'Occidente.
Inzoli, una battuta finale: domani è la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Per il Sudafrica e per questi mondiali c'è un accostamento da fare, secondo te?
Ma certamente, ci sono vari studi, c'è stato forse il caso più clamoroso della denuncia sui pupazzi e sui gadget dei mondiali che si stavano realizzando non in Sudafrica, quindi in Asia, proprio con il lavoro minorile. Ma sicuramente il problema del lavoro minorile c'è in un paese che, dobbiamo ricordarcelo, è un paese che ha un'età media bassissima, e quindi oggi diciamo sia nell'ambito dell'economia informale, sia nel campo dell'economia formale, bisogna ricordare che anche in Sudafrica esiste questo fenomeno di molti bambini su cui grava la responsabilità di doversi o autogestire, perché ricordiamoci che Sudafrica ha 1.400.000 orfani per a causa dell'AIDS, e quindi c'è questo grosso fenomeno degli orfani, che è un fenomeno culturalmente nuovo. Il Sudafrica ha fatto molta fatica ad accettarlo, proprio perché non c'è l'idea che un bambino possa vivere al di fuori della famiglia, ma questa è la realtà, una realtà tragica, e oggi ci sono molti minori su cui grava magari la gestione di altri minori, o che entrano abbandonati, non avendo più la famiglia, essendo stata decimata dalla malattia, si trovano nelle mani di reti che chiaramente li usano. Quindi direi che il lavoro minorile, soprattutto nel caso del Brasile, dove queste contraddizioni tra ricchi e poveri sono molto forti, un elemento che va valutato accanto ad altri, però è chiaramente un dato.
Grazie ad Angelo Inzoli, collaboratore del mensile Aggiornamenti Sociali. Noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo anche questa puntata dedicata proprio all'inizio dei campionati del mondo di calcio in Sudafrica. Io ringrazio Roberto Bellino per la parte tecnica, con Andrea De Angelis, Maria Serena Tullio. Da Luca Collodi è veramente tutto, la linea torna alla regia.